Bene, riprendiamo la nostra meditazione, siamo a pagina 19. Volevo dire che, come sarà risultato ovvio a ciascuno di voi, questo momento, questo ritiro, con questo tema così particolare, è stato scelto dal Signore per un motivo molto preciso che a questo punto sarà risultato evidente. Noi non abbiamo preso in mano l'Apocalisse per fare né teologi, né biblisti, né esegeti, né niente del genere, che prima di tutto non siamo capaci e poi non ci compete. Abbiamo preso in mano per quello scopo specifico per cui il Signore l'ha scelto per questo ritiro, proprio per invitarci ad assumere tutta quella consapevolezza necessaria, come dicevamo prima, come figli del divino volere. Questo ritiro sull'Apocalisse, sì, ma per i figli del divino volere, mi sembra che questo sia emerso con evidenza. Non pretendiamo certo di percorrere qui, tantomeno di esaurire tutta la ricchezza e gli spunti per noi presenti in questo libro sacro. Era impensabile di fare qualcosa di più in una mattinata, no? Quello di oggi è un invito, come ci diceva Gesù, a non temere l'approccio, a lasciarci provocare, illuminare e consolare con la coscienza che stiamo vivendo già in questi avvenimenti, e non dobbiamo temerli, ma dominarli con la potenza della divina volontà che ci è donata, se davvero lo vogliamo. E siamo al capitolo 13 e troviamo la grande tribolazione. Dal Vangelo di Matteo: poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è stata mai dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Ascoltiamo Gesù nel 2010. Figli del divino volere, voi siete quegli eletti che accorceranno il tempo della grande tribolazione. La vostra armonia avrà ragione di ogni iniquo stridore, attirerà la gloria del Signore, voi mi vedrete, la vostra attesa sarà colmata. Con voi e per voi sarà rinnovato il mondo, voi lo vedrete e la nostra gioia sarà grande. Ancora una volta ci viene ricordato chi siamo e che cosa siamo chiamati a fare. A proposito della grande tribolazione, il tempo dell'oppressione annunciata, poi si vedrà, dipende da quanto si riuscirà appunto ad accorciarla, abbreviarla e mitigarla, il tempo dell'oppressione annunciata è di 42 mesi, 3 anni e mezzo, la metà di 7. Indice dell'imperfezione e del limite imposto al male. Vediamo la battaglia, le due bestie, e contrapposto il sigillo di Dio, simbolo di elezione, il marchio della bestia, contrassegno tipico di animali e schiavi. Chiunque adora la bestia, la sua statua, e ne riceve il marchio sulla fronte e sulla mano, verrà il vino dell'ira di Dio, cioè affronterà da nemico il suo intervento salvifico nella storia. Dal libro della Sapienza: sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Ancora la Sapienza: egli armerà il creato per castigare i nemici, indosserà la giustizia come corazza e si metterà come elmo un giudizio infallibile. Continuando il nostro affascinante e periglioso viaggio, incontriamo il canto nuovo. E di questo canto nuovo si dice che nessuno poteva imparare quel canto se non i 144.000 e riscattati dalla terra. I 144.000 che sono stati segnati in terra col sigillo di Dio per essere preservati dai flagelli, li troviamo che cantano davanti al trono di Dio e viene detto che seguono l'agnello dovunque va. Gesù ci diceva nel 2005: chi vive nel Fiat può stare contemporaneamente in cielo e in terra. Avendo ritrovato lo stato d'origine, sempre gloria mi dà e gloria riceve e irradia a beneficio di tutte le creature. Eravamo in fondo pagina 20. Sempre Gesù nel 2007 ci diceva: nulla può eguagliare la bellezza di un'anima sole che vive contemporaneamente in terra e in cielo. In cielo e in terra esercita il ministero dell'amore e si fa paradiso per tutti. La liturgia che mi acclama Cristo Re e mi vede qui stretti intorno al mio altare è particolarmente vostra. Solo nei figli del mio volere sono veramente re, padre di re, fratello di re, sposo di re. Con la Vergine Madre Regina, inseparabile da me e da voi, vi benedico. Questo ci diceva il ritiro di Cristo Re del 2007, in Liguria mi sembra che l'abbiamo fatto. Allora erano tutte cose annunciate, tanto annunciate da tanti anni, una goccia per volta, una parola per volta, che noi cercavamo di bere, cercavamo di nutrirci, ci siamo nutriti perché siamo anche cresciuti, però adesso arriviamo al culmine di questo discorso. Questi eletti che seguono l'agnello dovunque va, sono i figli del dovunque volere, per forza lo seguono, lo ospitano, ne sono abitati, non possono non seguirli. E Gesù diceva a Luisa: non mi sento più solo, mi sento felice e vittorioso, perché aver compagnia nello svolgere la stessa vita, nel soffrire le stesse pene, nel volere ciò che io voglio, è la mia più grande felicità, è il mio paradiso in terra. Allora, la compagnia è la stessa vita, perché se siamo insieme, e anche soffrire le stesse pene, perché questa vita insieme nella divina volontà fa sì che tutto quello che fa penare il Signore fa penare anche i suoi figli. E quello che Lui vuole noi vogliamo, e questa sua felicità ce la trasmette, e anche nelle tribolazioni viviamo la sua pace e il paradiso, perché il paradiso è Lui. Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le sorgenti delle acque. Gli angeli annunciano l'ora del giudizio e invitano al pentimento. Gli empi si ostineranno e berranno il calice dell'ira di Dio, ma molti moriranno nel Signore e potranno cantare insieme alle moltitudini in bianche vesti ai piedi del trono di Dio. Beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. E questa è la seconda delle sette beatitudini che ci sono nell'Apocalisse. Allora chi muore nel Signore non ritorna a Lui nudo come è entrato nel mondo. Qui mi viene in mente il libro di Giobbe, no? Ma rivestito splendidamente dalle opere buone compiute in Cristo. Gli eventi incalzano con le sette coppe dell'ira di Dio. Udii poi una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andar nudo e lasciar vedere le sue vergogne. E queste vesti sono la grazia di Dio, le opere buone, perché le uniche vergogne che possiamo far vedere sono quelle di essere svestiti dalla grazia e quindi nudi, preda del male. Non abbiamo altre vergogne da mostrare. Se siamo rivestiti di grazia, siamo vestiti con la veste più splendida che possiamo possedere. Se questa grazia poi è la luce interminabile della divina volontà di cui ci parlava Maria, Allora siamo vestiti da re, da regine, siamo figli del re, vestiti da lui come lui, con la stessa divisa, come ci dicevo prima. Vediamo come questi flagelli non sono più destinati solo a una parte, ma a tutta quell'umanità priva del sigillo di Dio. È l'intervento definitivo di Dio per risolvere il conflitto con le forze del male, intervento che salva chi lo accoglie e giudica chi si oppone. In Apocalisse 16,9 si dice che non si pentirono. Purtroppo gli empi bestemmiano Dio e non vogliono cambiare. La sconfitta definitiva del potere del male, novità radicale che ci viene presentata attraverso gli sconvolgimenti cosmici, renderà finalmente possibile la comunione totale di Dio con i suoi figli. Come dicevamo, per avere questi cieli nuovi e una terra nuova, si deve arrivare al dunque. Allora chi ci sta rimane e chi si ostina esce, purtroppo. Al capitolo 17 troviamo il castigo di Babilonia, la condanna della grande prostituta, ogni forza maligna è destinata ad andare in rovina, prima o poi lo vediamo già anche sulla terra. A questo punto il popolo eletto è invitato a fuggire, allontanandosi dagli empi. Uscite popolo mio da Babilonia per non associarvi ai suoi peccati. Il Salmo 119 ci dice: lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. Può essere che sia anche un'uscita fisica, ma è sicuramente una presa di distanza dalla mentalità e dalle azioni che corrompono l'umanità e portano alla rovina. Allora questo prendere le distanze per non associarvi ai suoi peccati, le distanze prima di tutto col pensiero, col cuore, con la mente, con gli atti, e poi se necessario anche fisicamente. In Apocalisse 19 sono giunte le nozze con l'agnello e Gesù dice a Luisa: si può dire che in questo scambio di volontà, in questi doni reciproci da quelle parti, succede uno sposalizio tra l'anima e Dio, sposalizio ripetuto sempre nuovo. E quando c'è sposalizio, tutti fanno festa ai novelli sposi ed inneggiano al loro creatore, perché con questo dono del mio fiat non è solo dono che faccio, ma insieme col dono do la mia vita, che forma il vincolo dell'inseparabilità in cui consiste la sostanza del vero sposalizio tra l'umano e il divino. È l'unione ipostatica questa. Beati gli invitati al banchetto delle nozze con l'agnello. Allora l'angelo mi disse: scrivi, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono parole veraci di Dio. Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: non farlo. Io sono servo come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e verace. Egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco. Ha sul capo molti diademi. Porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio Onnipotente. Un nome porta scritto sul mantello e sul femore: Re dei Re e Signore dei Signori. Sottolineiamo il fatto che qui c'è scritto che ha un nome che nessuno conosce, e subito dopo ci viene detto che il suo nome è Verbo di Dio, e che ha scritto sul mantello e sul femore il nome Re dei Re e Signore dei Signori. E allora questo nome che nessuno conosce è il più fuori di lui, perché questa conoscenza biblica, il conoscere, sappiamo cosa vuol dire nel linguaggio della Bibbia, avere un'esperienza personale profonda e intima. E allora questa esperienza personale profonda e intima con Dio non ce l'ha nessuno. Nessuno la conosce all'infuori di lui, di se stesso. Noi sappiamo però che è il Verbo di Dio, il Signore dei Signori. E siamo chiamati a quella conoscenza, ma ancora non ci siamo arrivati. Un mantello intriso di sangue non è il sangue dei nemici, è il sangue sparso per noi dall'agnello immolato. Al versetto 19-15 non è detto chi viene pigiato nel tino dell'ira di Dio, né di chi sia il sangue, ma è lecito pensare che sia di Gesù stesso. Il Messia che abbiamo conosciuto nel Vangelo è vittima, non è violenza. Nel torchio dell'ira Gesù non ha pestato i nemici, ma ha offerto se stesso in riscatto per loro. Ed è suo il sangue che invade il mondo per redimerlo, ma il mondo gli muove guerra. È tanto quel sangue di cui si parla questo capitolo. È un sangue che per chilometri invade la terra. È il sangue del Salvatore, che non è negato a nessuno, che siamo chiamati a portare in giro per il mondo, a offrire alle creature, a battezzarle nel calice del sangue divino ogni volta che si celebra la messa, a immergerle perché siano ritrovate, battezzate nel sangue e quindi in possesso del regno della salvezza. Tutto questo ci consente Gesù, ma il mondo gli muove guerra. E vidi la bestia e i re della terra, quei loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalca il cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalca il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Gli altri furono uccisi dalla spada che esce dalla bocca del cavaliere. La parola di Dio è simboleggiata dalla spada. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, anche lo condanna. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tutti quelli che hanno combattuto fino in fondo contro la vita, ora possono solo abbracciare la morte che hanno scelto. Ma una possibilità di salvezza viene offerta fino all'ultimo respiro, come dicevamo, dall'amore sconfinato di Dio, che non si vuole arrendere e perdersi nessuno. Sentiamo cosa dice Luisa nel 35. Figlia mia, coraggio. Tutto servirà al trionfo della mia volontà. Se colpisco è perché voglio risanare. Il mio amore è tanto che quando non posso vincere a via d'amore e di grazie, cerco di vincere a via di terrore e di spavento. La debolezza umana è tanta che molte volte non cura le mie grazie, fa la sorda alla mia voce, se la ride del mio amore. Ma basta toccarle la pelle, togliere le cose necessarie alla vita naturale, che abbassa la sua teriggia. Si sente così umiliata che si fa un cencio e io ne faccio quello che voglio, specie se non hanno una volontà perfida e ostinata. Basta un castigo, vedersi sull'orlo del sepolcro che ritornano nelle mie braccia e quindi alla salvezza. Siamo arrivati al regno dei 1000 anni. Beati e santi coloro che prendono parte alla prima resurrezione. A noi il Signore ha detto spesso, che ce lo dice ancora qui, Chi muore e risorge con me non conoscerà altra morte. Quando ci dice vivete da risorti, quale morte conoscono i figli del divino volere sulla terra se non la morte del proprio io, della propria volontà che si consegna per risorgere nella divina volontà? E questa è una prima risurrezione. Poi ci sono anche altre. Questo capitolo è forse il più controverso e spesso anche confuso nelle varie esegesi e proposte teologiche. In effetti ho trovato un po' di tutto. Ci sono tante interpretazioni, non ho voluto approfondire questo perché non ci riguarda più di tanto. Quello che ci riguarda è chi siamo noi e che cosa siamo chiamati a fare in questo contesto. Consideriamo solo quanto concretamente riguarda più da vicino i figli del divin volere e il loro riverbero su tutta l'umanità. Allora la battaglia si è svolta sulla terra, il cavaliere il cui nome è Verbo di Dio ha vinto insieme ai suoi, il nemico è sconfitto, il re dei re e il signore dei signori può finalmente vedere il compimento della preghiera che Gesù Cristo aveva insegnato ai suoi. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ci diceva Gesù nel 2007, i figli di Dio risorgono mostrando le tracce della passione. Per essere riconosciuti attraverso i segni della croce patita, come Gesù fu riconosciuto da Tommaso, anche dai segni incisi vistosamente nell'anima, dalla croce di luce dei figli del divino volere. Beh, adesso c'è il salto dei 1000 anni, comunque siano, e non potevamo tralasciare il finale, vedo, che c'è il giudizio universale, ma nel frattempo noi pensiamo che ok, c'è il giudizio universale, ma nel frattempo siamo risorti, siamo nel Signore, stiamo regnando con Lui, c'è la pace, non c'è più nulla di nulla che possa fare del male. Allora vidi cieli nuovi e terra nuova, e il mare non c'era più, una realtà mai esistita prima. Il mare qui è simbolo del male. Per gli antichi il mare era considerato un simbolo di male, nascondeva nelle sue profondità delle cose che facevano paura. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e veraci, una verità che sicuramente si compie. Cristo ha portato nella carne quella sua immagine creata per eterno, sulla quale l'uomo era stato modellato, per restaurarla nel suo primitivo splendore, perduto dal peccato di Adamo. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vivi e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e questa la seconda morte. Gesù a Luisa: qual consolazione per un padre tenere e vedere la corona dei suoi figli tutti felici, ricchi, sani, belli, sempre sorridere, mai piangere. O come gode e si sente nuotare nella felicità sua e dei suoi figli. Questo è lo scopo di tutto. Questa è la consolazione grande che dobbiamo accogliere e questa è la meta che dobbiamo raggiungere. Porteranno il suo nome sulla fronte, vedranno la sua faccia, eppure di cuore vedranno Dio, ci diceva l'Angelo di Matteo. E porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Sentiamo ancora Gesù a Luisa. Chi è figlia di esso, esso divino volere, sta in possesso del giorno perenne che non conosce la notte. Tutto è luce per chi vive nel mio volere. Le sue proprietà sono luce, bellezza, gioia e felicità. Poi mi disse, continua il verso dell'Apocalisse, queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. Ecco, io verrò presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Custodisce vuol dire che le legge, le medita, le accoglie, le fa sue e le vive e le trasmette. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. È ripetuta questa cosa. È ripetuta proprio come promemoria, perché sia tenuta a mente, perché sia evitata, sempre per raccogliere creature e portarle al Signore. Beati coloro che lavano le loro vesti, vivono il battesimo, si nutrono dell'Eucaristia, per noi anche della Divina Volontà, e possono entrare nella nuova comunione con Dio. Gesù ci diceva a Capodanno del 2013, non temete, non tremate, voi che siete la luce del mondo e abitate il cielo. E in questa Santa Pasqua, figli del divin volere, la forza che sposta la pietra dal sepolcro e la luce sfolgorante della resurrezione sono la vostra forza e la vostra luce. Tutto il cielo è con voi e vi benedice Gesù. A proposito della potenza e della forza che ci viene continuamente ricordata, che ci viene donata, che il Signore ci dice avete la mia potenza, la mia forza, vogliamo soffermarci un attimo su questo. Quando qualcosa è da chiarire meglio, è da meditare più profondamente, qualcosa che riguarda la nostra vita, il nostro cammino, i cambiamenti che continuamente ci sono perché facciamo dei passi avanti, perché viviamo degli aspetti nuovi. Per comprendere dobbiamo solo guardare Gesù. Se la nostra vita si conforma a Lui, allora vediamo Gesù e come si è espressa nella vita di Gesù la sua potenza e la sua forza. Questo ci aiuta per comprendere come si può esprimere nella nostra vita quella potenza e quella forza che ci vengono offerte con la luce. Allora, guardiamo Gesù, è la prima potenza, è l'incarnazione. E questa incarnazione viene richiesta, viene offerta anche a noi. È incarnazione vivere il divino. Poi vediamo Gesù che lungo il cammino della sua vita fa tanti segni, miracoli, dimostra chi è attraverso questa potenza che risuscita i morti, che guarisce gli ammalati, che calma le tempeste sul lago, eccetera. E questa potenza porta alla fede in Lui, far sì che gli altri credano quando moltiplica i pani, i pesci, tutto quello che ha fatto. E anche a noi è stato dato di fare tante cose, magari non così eclatanti, ma tanti piccoli momenti di miracolo nella nostra vita, nella vita dei nostri fratelli, li abbiamo visti e li possiamo testimoniare. Poi c'è un altro momento in cui Gesù è in croce e gli viene detto: se sei il figlio di Dio, scendi. E la sua potenza e la sua forza si manifesta nel rimanere su quella croce per compiere la nostra redenzione. Allora, quando non possiamo ottenere il miracolo, quando facciamo fatica a superare le nostre difficoltà oggi, ci possiamo rendere conto che non ci è stata tolta la potenza dal Signore, ci è stata data la forza di viverli come Lui le vive, di affrontarle come Lui le ha affrontate, di offrirle al Padre come Lui le ha offerte, e partecipare in questo modo alla salvezza del mondo. Mi sembra molto importante questo punto, che ho meditato tanto, anche perché avete immaginato che me la sono vissuta. Fiat. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripete vieni. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù.
Regina, c'è lì, l'età.